Siamo con Elena Bucci e Marco Sgrosso della compagnia Le Belle Bandiere. Conversiamo con loro in merito allo spettacolo Antigone, ovvero una strategia del rito, che in questi giorni è di scena a Forlì. La prima domanda è proprio relativa a questo sottotitolo che voi avete scelto, ovvero una strategia del rito. Per chi non avesse ancora visto il vostro lavoro, che peraltro quest'anno è alla terza sua stagione, a cosa rimanda questo sottotitolo?
Al fatto che ci sono dei riti che giustamente si svuotano e vanno eliminati. Ci sono dei riti invece che vanno ritrovati, perché non può essere solo la mente che ci guida, c'è anche l'istinto, c'è l'emozione, l'intuito, e il rito è qualcosa che ci aiuta a mettere in comune tutte queste energie psicofisiche per creare qualcosa che avviene soltanto in molti e dal vivo, come il teatro.
Tu firmi anche la elaborazione drammaturgica. Considerando che il testo di partenza è uno dei monumenti assoluti del teatro occidentale, questa tragedia di Sofocle, che fu messa in scena per la prima volta intorno al 440 avanti Cristo, insomma 25 secoli fa. In concreto, come ti sei confrontata con un testo così immenso?
All'inizio cercando di rileggerlo, perché mi era già capitato nei miei studi di incontrarlo, rileggerlo la prima volta, cercare la traduzione in tutto migliore che potevo trovare, e leggerlo tutto d'un fiato come se l'avessi trovato in quel momento, per capire se c'erano i presupposti per creare qualcosa di vivo. Dopo questo, la ricerca di tutte le traduzioni possibili, del capire perché erano state fatte certe scelte o meno, addentrarsi nel fatto che ci sono delle lacune, e anche addentrarsi nel fatto che il greco, accettare il fallimento e la sconfitta, perché il greco è una lingua con molte direzioni, molti strati. La nostra lingua in questo senso è molto diversa, non vorrei dire impoverita, perché è troppo comodo sempre parlare male del presente, però sicuramente ha meno allusioni e meno direzioni, e non c'è il canto nella nostra lingua, l'abbiamo un po' perduto, lo ritroviamo nel dialetto, ed è per questo che nell'elaborazione drammaturgica c'è stata una forma di traduzione in dialetto, oltre che piccolissime aggiunte arbitrarie, ma che nessuno, anche i docenti di greco non riconoscono, quindi è un piccolo vanto, ma cercare di portare vicino a noi questa lingua, il dialetto è la cosa più antica che abbiamo, è la risonanza più antica che abbiamo, ci collega attraverso la cultura orale chissà a quanti secoli fa, e per questo, denunciando la nostra impossibilità di comprendere appieno un testo che veniva messo in scena quando il teatro era il centro della vita emotiva, religiosa, civile, politica, e quindi a noi restano frammenti, e il modo forse più autentico per affrontare questo testo è denunciare proprio che ne abbiamo dei frammenti ed alludere al mistero che sta tra un frammento e l'altro.
Marco, tu in questo spettacolo interpreti uno dei due protagonisti, che è Creonte, così come Elena interpreta appunto Antigone. Vorrei chiederti qualche cosa sulla costruzione del tuo personaggio dal punto di vista della partitura fisica. Come è avvenuta questa costruzione?
Ma diciamo che è avvenuta progressivamente. Io tra l'altro avevo già interpretato Creonte, ma non in tutta l'opera, in uno spettacolo con Leo, che è il maestro con cui ci siamo formati, e avevo quindi già un amore, diciamo, verso questo personaggio, che è molto controverso, perché è un sovrano che pensa di agire per il bene del suo popolo e sostanzialmente sbaglia tutto, perché non riesce a conciliare questo buon governo con qualcosa che ha a che fare con quello che si è detto prima, cioè il rito, anche, cioè con delle leggi che non sono quelle create dall'uomo, ma che sono in qualche modo le leggi della natura, le leggi del sangue. Allora a un certo punto, ispirandomi anche a una battuta che dice il messaggero alla fine, proprio quello che annuncia la caduta di Creonte, il suicidio di Antigone e quindi il successivo suicidio di Emone, che è il figlio di Creonte e promesso sposo di Antigone, e lui a un certo punto, questa guardia dice, quando queste persone perdono la cosa sono come dei morti che respirano. Ho pensato un pochettino a un Creonte che fosse già oltre, già morto, a un sovrano sbagliato, quindi un sovrano un po' senza tempo, e quindi ho, diciamo, la direzione che ho preso è questa, come se fosse un pochettino uno spettro. A un certo punto mi ha aiutato questo cappotto che ha queste maniche più lunghe da cui le mani non riescono mai a uscire, come se lui avesse addosso e si portasse il peso di un compito, che è quello del ruolo tragico che ha, cioè il ruolo di antagonista di Antigone, per il quale non è pronto, e è anche un ruolo che lo fa soffrire, e quindi cerco comunque, io cerco di mettere in questo Creonte una malinconia, come se lui in qualche modo fosse costretto appunto dalla necessità tragica a fare qualcosa che forse in realtà non vorrebbe fare.
In questo spettacolo c'è il disegno Luci di Maurizio Viani, e se non sbaglio questo è l'ultimo progetto Luci che lui fece quando era ancora in vita. Dato che qui le luci non sono certo un orpello o una decorazione, ma sono davvero uno degli elementi della scrittura scenica, e voi come attori come vi rapportate con queste luci?
Ti parlo da attrice in scena, ma in questo caso anche da sguardo di fuori, del quale mi sono presa la responsabilità, anche considerato il fatto che Maurizio, questa è una cosa quasi miracolosa, Maurizio era in ospedale mentre facevamo questo lavoro, e lo andavo a trovare con il datore Luci, parlavamo di questo disegno, ma in realtà è stato come quasi una sorta di comunicazione telepatica, e le luci, come sicuramente tu hai visto, sono anche fortemente intrecciate al suono. È un racconto che si intreccia col nostro agire dentro, quindi è un ritmo, è un continuo mutamento, e non possiamo fare a meno di, è come nuotare dentro questo continuo mutamento delle luci, che sono poi un mezzo per raccontare in questo vuoto, apparentemente vuoto, no? Che è fatto poi di cadute a piombo, di grande lavoro anche della nostra squadra tecnica, noi non possiamo, non vogliamo, non avremo neanche la possibilità di suggerire quello che suggerisce il cinema o suggerisce la televisione, una ricostruzione di palazzi o di ampi spazi esterni, però possiamo creare un mondo nel quale la luce e il suono suggeriscono questi cambiamenti di orizzonte, anche improvvisi, anche quasi cinematografici. E per questo è, almeno per me, muovermi dentro questa luce e dentro questo suono. Quando c'era Maurizio, ce lo teniamo lì, almeno io me l'immagino, era anche avere uno sguardo spietato.
Ecco, invece nel tuo caso, Marco?
Nel mio caso penso che una cosa, intanto voglio dire che questa cosa che ha accennato Elena è abbastanza miracolosa, perché sostanzialmente queste sono le ultime luci che ha fatto Maurizio, e in un certo senso le ha fatte Maurizio, ma Maurizio non ha mai visto nulla di questo spettacolo, quindi neanche le luci, le ha fatte proprio attraverso questa comunicazione un po' trascendentale, oltre che pratica, dall'ospedale, che ha avuto con Elena. E in questo spettacolo in particolare, ma questo è un discorso che chiaramente riguarda tutta la storia che noi abbiamo avuto con Maurizio, che appunto è cominciata con Leo ed è proseguita nelle nostre collaborazioni anche con Vetrano e Randisi, e poi nei nostri spettacoli, perché Maurizio ha disegnato praticamente tutte le luci fino ad Antigone. E il fatto, come hai detto tu prima, queste luci non sono un orpello, cioè sostanzialmente sono la scenografia degli spettacoli, le luci di Maurizio. In questo spettacolo in particolare, dove per me, diciamo, attoralmente sento molto questa cosa della ritualità, del rito, mi piace molto ascoltare queste parole di Sofocle, perché credo che siano tra le più belle che siano mai state scritte nella storia della letteratura mondiale, e le luci di Maurizio che cambiano per me sono un po' un percorso, è come se, ti dico proprio quello che provo in questo spettacolo, è come se io mi muovessi dentro un labirinto, e questo labirinto è fatto di luci che si allargano, che si stringono, e paradossalmente te è una cosa che in questo spettacolo mi capita più di altri, mi dirigono anche un pochettino le luci che ci sono in quinta, ci sono delle lucciole messe per non inciampare perché c'è buio, e le luci della platea dei teatri, le luci di sicurezza eccetera, siccome si evoca appunto questo corpo di Polinice, questi morti che non ci sono, queste persone che tornano, tutta la cosa di Edipo, le luci di Maurizio sono la guida principale e tutte queste luci intorno per me sono un po' come i fuochi fatui che accompagnano Creonte in questo vagare verso l'abisso.
Concluderei con un'ultima domanda che riguarda la dimensione ribelle di questo testo, di questa tragedia. Una quantità di autori hanno preso questa Antigone per ribellarsi a qualche cosa. Facciamo solo due esempi. C'è Brecht che nel 48, quando si trova a Zurigo, usa questa Antigone contro il nazismo tedesco. E nel 67 c'è Living che utilizza Antigone per criticare e ribellarsi alla guerra in Vietnam. Nel vostro caso specifico c'è un oggetto preciso cui voi indirizzate una protesta?
Per quanto mi riguarda è proprio la pavidità di questi tempi, la paura di assumersi le responsabilità di quello che si sente e delle azioni che ne conseguono, e evocare un coraggio, anche una follia di coraggio. È commovente, come quando si racconta la storia di una staffetta di 17 anni che per portare i messaggi rischiava la vita con allegria. E quindi è questo.
Per me, se posso dire, è un po' duplice la cosa. Da un lato io trovo, questa è una cosa tipica della tragedia greca, di questa tragedia in maniera un po' particolare, ma è tipica di tutta la tragedia greca e non solo di Sofocle, quindi anche proprio del genere di Eschilo, di Euripide, e trovo che sia molto importante. È un po' una protesta contro questi tempi in cui in cui è molto frequente che non ci si prenda la responsabilità delle proprie azioni. A me sembra che i personaggi di questa tragedia, tutti, si prendono la responsabilità delle proprie azioni e sono pronti a pagare, se devono pagare, per qualcosa che hanno fatto, e non negano. Non è solo lei non nega, come la guardia dice di Antigone, no? Ha sepolto e lei non nega. Nessuno non nega, non nega lei, non nega Creonte, non nega Ismene, non nega Emone. Oggi tutti negano quello che hanno fatto, tutti, mi riferisco chiaramente a certe sfere, e questo è insostenibile. Dall'altro punto di vista, ma non vorrei che la cosa sembrasse polemica, perché in realtà è incitatoria, teatralmente è una protesta. La cura che c'è in questo spettacolo, perché può piacere o non piacere, ma la cura c'è, è una protesta contro la cialtroneria che dilaga nel teatro, che spesso è avallata dagli intellettuali più che dal pubblico. E quindi è un po' un inno, un richiamo, in questo c'è probabilmente anche proprio la memoria di Leo, alla fede, a fare le cose con un po' di fede, con un po' di passione, con un po' di umiltà nello stesso tempo.
E una piccolissima cosa, anche c'è anche una ribellione al pregiudizio, perché la cosa bellissima anche di questi testi è che veramente leggendoli c'è proprio l'intento di ascoltare e comprendere le ragioni di tutti, le ragioni di ogni azione, soltanto attraverso questa comprensione che passa attraverso anche dei momenti di dolorosa accettazione dei propri limiti, dei propri errori. Solo a quel punto si arriva a questa armonia che è la saggezza, che ci può aprire le porte della felicità. È una ribellione all'obbligo di essere infelici, ecco. Anche
abbiamo conversato con Elena Bucci e Marcos Grosso della compagnia Le Belle Bandiere attorno al loro spettacolo Antigone, ovvero una strategia del rito. Chi volesse altre informazioni sulle tantissime proposte della compagnia può senz'altro visitare il loro sito, che è www.lebellebandiere.it. Qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali. Ciao!